Un giorno come un altro nella vita di una persona come tante, la quotidianità che scorre lenta, un ragazzo ben voluto da tutti, una serata apparentemente normale, un ospite misterioso, poi un silenzio sinistro, una luce rimasta accesa dietro una finestra, una stanza in disordine che inghiotte sotto un mucchio di vestiti, l'ultimo respiro di un ragazzo per bene. Sono Black Pralin e racconto storie nere. Rimini, marzo 1997. Massimiliano Iorio è un uomo di 38 anni. Da 6 lavora come impiegato all'ufficio informazioni del comune. È una persona molto tranquilla, sensibile, ben voluta da tutti. Generoso, molto attento agli altri. Tutti lo ricordano come una persona dalla sensibilità estrema. È colto, ama il teatro, ama leggere e ascoltare la musica a casa sua, lo stereo è sempre acceso. La sua casa è piena di libri. È in quel periodo, nel marzo del 97. Max, come tutti lo chiamano, sta rileggendo Via col vento. Le sue colleghe raccontano che sul posto di lavoro era sempre irreprensibile. Non aveva esitato ad aiutare persone in difficoltà, come quando in ufficio si era presentata una povera donna che gli aveva detto di avere fame e di non avere soldi. Ci aveva pensato lui, di tasca sua, a procurarle qualcosa da mangiare. Max conduce una vita molto riservata ed è esattamente quello che si definisce un uomo per bene. Svolge il suo lavoro con passione, precisione e rigore. Ultimamente ha recuperato il rapporto con sua madre dopo un problema di salute della donna. Si erano riavvicinati e di questo riavvicinamento ne aveva parlato con le sue colleghe e ne era estremamente felice. Max vive da solo da 2 anni in vicolo Santa Chiara 99. Ha interrotto nel 1995 una convivenza durata 6 anni. Max è omosessuale, non ne ha mai parlato alle sue colleghe, non ha mai raccontato di questo aspetto della sua vita. Una delle sue colleghe racconta che ultimamente però Max sembrava in difficoltà. Aveva una sorta di mal di vivere. Da quando aveva finito quella relazione durata 6 anni, era cambiato. Non stava bene. Oltre ad essere giù psicologicamente, racconta la sua collega, aveva anche il viso coperto di sfoghi cutanei. Max si confida con lei, le dice di stare molto male, al punto che la donna gli suggerisce di vedere uno psicologo. E Max le risponde che prima o poi sì, ci andrà da uno psicologo, ancora però non se la sente. In quel periodo ha molte relazioni brevi e si circonda di persone un po' particolari. In casa sua c'è sempre un via vai di gente. Durante l'estate ospita quelli che il vicinato definisce teppistelli estivi. Ragazzi molto giovani che approfittano dell'ospitalità e della gentilezza di Max. Aveva anche una relazione più stretta con un ragazzo più giovane che spesso sfociava in violenti litigi. Mercoledì 19 marzo, Max va a pranzo da sua madre. Intorno alle 15:30 fa una telefonata. La mattina del 20 marzo, Max non si presenta al lavoro e non avvisa neppure le sue colleghe. Questo è un particolare molto strano. Ultimamente Max arriva in ufficio in ritardo, ma avvisa sempre. Il fatto che quel giorno non si sia presentato e neppure abbia avvisato indispettisce le sue colleghe. Una in particolare, che intorno alle 15:30 gli telefona e gli lascia un messaggio in segreteria. Ero piuttosto arrabbiata. Abbiamo pensato che forse sua madre non stesse bene. Ma in quel messaggio che gli ho lasciato in segreteria, io ho detto a Max: avresti dovuto avvisarci. L'ultima persona che ha incontrato Max è Fabio, il suo ex fidanzato. Per quella sera del 19 di marzo hanno un appuntamento. Devono andare a teatro insieme, però Max si presenta a quell'appuntamento con un'altra persona, con un ragazzo. E Fabio capisce subito che Max ha cambiato idea per quella sera. È chiaro che non andrà più a teatro con Fabio. Gli fa capire che vuole rimanere con Michele. Questo è il nome del ragazzo che Max presenta al suo ex convivente. Max, giovedì 20 marzo dunque, non si presenta al lavoro e nessuno lo sente. I suoi amici iniziano a preoccuparsi e Fabio prova a telefonare ad un'amica di Max per chiedere sue notizie, ma la ragazza non lo ha visto, né lo ha visto il fratello di lei, anche lui conoscente di Max. A questo punto l'ex fidanzato, Fabio, inizia a preoccuparsi seriamente e va in vicolo Santa Chiara 99. Dalle finestre nota la luce accesa. Prova a suonare il campanello, ma non risponde nessuno. Prova a telefonare a Max, ma il telefono squilla a vuoto. Così richiama l'amica contattata poco prima e le dice di essere estremamente preoccupato. «Senti, io sto entrando a vedere», le dice. Max tiene nascosta una chiave di riserva vicino alla finestra, dietro il cancello. Fabio sa che può trovarla lì. La recupera ed entra. Apparentemente in casa è tutto in ordine. C'è il posacenere con dei mozziconi di sigaretta. Ci sono i resti della cena. Dopo pochi passi, però, si accorge che in quella casa deve essere successo qualcosa di strano. Infatti c'è una cosa che attira la sua attenzione. Manca lo stereo, che è sparito da un mobile con la vetrinetta. Entrando nella camera da letto, Fabio nota un mucchio di vestiti a terra. È un tavolino con una gamba rotta. Fabio si sofferma, si guarda attorno. Max non c'è. Non riesce a capire che cosa possa essere successo. Di certo c'è che in quella stanza c'è un disordine inusuale. Pochi istanti dopo, il ragazzo sposta quel mucchio di vestiti che sono sul pavimento e tocca qualcosa che lo fa trasalire. È una mano. È fredda. È Max. L'uomo giace in una pozza di sangue. Il suo corpo è bagnato come se gli avessero rovesciato addosso dell'acqua. Poco lontano dal cadavere, sul letto, c'è la boccia dei suoi pesciolini rossi, ai quali teneva moltissimo. L'acqua che gli è stata versata addosso era quella all'interno della boccia. A terra, a pochi passi, ci sono i pesciolini morti. Arrivano subito le forze dell'ordine. Prima di essere ucciso, con 6 violentissime coltellate, Max Iorio è stato picchiato. Ha dei lividi sul costato, sul viso, dietro la nuca. E poi c'è uno degli aspetti più inquietanti. Max giace sul pavimento, vestito in modo strano. È vestito da donna. Ha un paio di scarpe col tacco infilate per metà. Una calzamaglia blu che gli arriva solo fino a sotto i fianchi. Una maglietta, un giubbotto a fiori. Sul pavimento c'è anche una parrucca e una cintura di cuoio. Ma c'è qualcosa di ancora più macabro. Di quei 3 pesciolini che Max teneva nella boccia di vetro, 2 sono sul pavimento della camera da letto, sono stati sventrati, schiacciati. Uno invece è nel cestino della pattumiera, in cucina. La sveglia che Max teneva sul comodino è stata ritrovata a terra. Deve essere caduta durante la colluttazione e la pila è rotolata sul pavimento. Le lancette sono ferme alle 3:40. Gli inquirenti immaginano che la sveglia sia caduta a terra durante la lotta tra Max e il suo assassino e che potrebbe segnare l'ora del delitto. Incastrato dietro il frigorifero, viene trovato un coltello con la lama ricurva verso sinistra. La lama del coltello però non si è curvata a causa della violenza dei colpi, lo dice l'autopsia. L'assassino probabilmente voleva portarsi via il coltello e ha provato a spezzarlo, ma non è stato in grado e la lama si è piegata. A quel punto l'unica cosa che gli restava da fare era nasconderlo. E così ha fatto. L'aspetto del travestimento è quello più inquietante. Max non si vestiva da donna, non si sarebbe mai vestito così. Quei vestiti da donna appartenevano ad una sua amica che aveva vissuto in quell'appartamento. Forse in quella casa è entrato qualcuno che conosceva bene Max e poi è scoppiato un diverbio che ha portato quell'ospite a uccidere Max con una violenza inaudita. Oppure qualcuno è entrato per rubare. Ma allora non si spiega il perché di tutta questa messa in scena. Oltre allo stereo è sparita anche l'automobile di Max, una Polo bianca vecchio modello. L'auto, secondo una testimonianza, girava a fari spenti in quella zona il giorno successivo. 4 giorni dopo il delitto viene ritrovata vicino a un campo nomadi fuori città. Secondo il medico legale che effettua l'autopsia sul povero corpo di Max, il dottor De Fazio, la morte è avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 marzo. Intorno alle 22:30 del 19 marzo, il proprietario del bar Vittoria vede entrare Max che compra dei dolci. La sera dell'omicidio, verso le 22:40, un ragazzo che vive vicino a Max si affaccia alla finestra e nota una persona uscire di corsa dall'appartamento di Max. Ma non è lui. Si tratta di un uomo con una corporatura più robusta. Il ragazzo alla finestra rimane incuriosito dall'atteggiamento di questa persona, che carica qualcosa di voluminoso su un'auto bianca, la Polo di Max, e poi parte sgommando. Sicuramente, dunque, intorno alle 22:40 del 19 marzo 1997, Max Iorio è già morto. È quello che ha portato via la sua macchina, caricando probabilmente lo stereo appena sottratto dall'appartamento, è il suo assassino. Max è morto tra le 22:30, orario in cui il barista lo vede comprare i dolci, e le 22:40 circa, orario in cui il ragazzo vede la persona misteriosa fuggire a bordo dell'auto di Max. Lo stesso ragazzo si riaffaccia alla finestra intorno alle 5 del mattino e nota il cancello chiuso. Il pomeriggio successivo si riaffaccia intorno alle 15 e nota che il cancello è aperto. Secondo gli inquirenti, la morte di Max è avvenuta proprio nel giro di 10 minuti. L'assassino ha poi tentato di cancellare tutte le tracce, anche dalla boccia dei pesciolini rossi, e ci è riuscito, anche se per la fretta. Ha commesso un errore. Mentre cercava di strappare lo stereo dal mobile in cui era posizionato, l'assassino di Max deve essersi ferito e ha perso una goccia di sangue. Non può trattarsi di un delitto per rapina. Da casa di Max non manca niente se non quello stereo, il cui valore non può assolutamente giustificare una violenza di quel tipo. Inoltre l'assassino si è preoccupato di cancellare tutte le sue impronte, ma ha perso tempo andando a prendere la macchina di Max, che era parcheggiata a distante. Ha perso tempo a portarla nel vicolo, che è molto stretto e alla vista di chiunque si affacci alla finestra, come nel caso del ragazzo che ha visto la scena. Ha messo le quattro frecce, è risalito in casa per prendere lo stereo e l'ha caricato in macchina. Una collega di Max ha raccontato alla polizia che qualche giorno prima di morire Max le avesse detto una frase piuttosto sinistra. «Ho fatto una cosa che se mi va male mi ammazzano». Da qualche tempo Max Iorio riceveva delle telefonate anonime e una volta qualcuno aveva chiamato un'amica di sua madre facendo uno scherzo di pessimo gusto. La voce anonima, al telefono, aveva detto a questa signora che Max era finito sotto un camion. Max riceveva delle minacce sulla segreteria telefonica. La persona che fa le telefonate anonime a Max e ascolta la sua voce senza parlare viene individuata. Si tratta di un uomo che si diverte a chiamare Max soltanto per sentirne la voce, non lo conosce neppure. Si rivelerà totalmente estraneo ai fatti. Vengono poi individuati anche quei teppistelli che erano stati ospitati da Max durante l'estate. Gli inquirenti li trovano, li interrogano e loro ammettono di aver tormentato Max al telefono, ma che loro col delitto non c'entrano nulla. La traccia ematica, individuata sul mobile dello stereo, appartiene ad una persona di sesso maschile di circa 30 anni. Grazie alla testimonianza di Fabio, l'ex fidanzato di Max, viene fatto un identikit di quel Michele, il ragazzo con cui Max si era presentato la sera prima davanti a Fabio. Un ragazzo dalla carnagione olivastra, l'accento meridionale e gli occhi di forma allungata, con i capelli molto corti, scuri. Sarebbe molto importante che questo Michele si presentasse agli inquirenti, se non è l'assassino, perché potrebbe essere davvero l'ultima persona ad aver visto Max vivo. Ma nessuno si presenta. Michele è un fantasma. È molto importante la telefonata che Max fa il giorno prima, intorno alle 15:30 da casa di sua madre. Per capire a chi abbia telefonato, basterebbe analizzare le centraline telefoniche. Per uno scherzo del destino, nel 1997, la possibilità di effettuare un'analisi di questo genere diventa possibile nella zona in cui vive la madre di Max, soltanto a partire dal 20 marzo 1997, esattamente il giorno dopo del delitto. Secondo la ricostruzione del vice brigadiere Silvio Bozzi della Polizia Scientifica di Bologna, risalente al 1998, il primo pesciolino rosso sarebbe stato ucciso durante una lite tra Max e il suo assassino. Una lite avvenuta in cucina durante la quale l'omicida avrebbe preso uno dei pesciolini dalla boccia e lo avrebbe schiacciato per poi buttarlo nella spazzatura, a sfregio. Dopo aver ucciso Iorio, l'assassino avrebbe in seguito preso la boccia con i due pesci restanti e li avrebbe rovesciati addosso alla vittima. Quel gesto nei confronti del pesciolino rosso buttato nella pattumiera è un affronto nei confronti di Max, così amante degli animali. Da lì sicuramente Max e il suo omicida hanno iniziato a litigare. L'assassino l'ha colpito più volte al viso. Max ha cercato di scappare in camera da letto, dove ha ricevuto un ultimo colpo che lo ha tramortito. È caduto priva di sensi contro il tavolino. Una gamba del tavolino si rompe. Max è a terra, svenuto, a causa dei pugni ricevuti sul volto. A questo punto l'assassino infierisce con 6 coltellate. Trapassa il corpo di Max da parte a parte. Max deve essere stato colpito mentre era a terra. Privo di sensi, questo è chiaro. Non ci sono segni di ferite da difesa sulle sue braccia. Quando è stato colpito, era totalmente privo di possibilità di difendersi. L'assassino ha voluto poi inscenare una sorta di delitto passionale, spogliando Max e vestendolo in maniera assurda da donna. Poi è ritornato in cucina a prendere la boccia con i pesciolini rossi. Gli ha versato addosso tutta l'acqua e ha lanciato la boccia vuota sul letto. Ma quale sarebbe il momento di questo atroce delitto? Forse Max quella sera si trovava con qualcuno che aveva conosciuto da poco, magari proprio la sera stessa. A casa, Max gli aveva offerto del whisky, quello che tirava fuori durante le occasioni importanti. Poi qualcosa deve essere successo perché tra i due è scoppiata una lite. Quell'uomo è il fantomatico Michele o è un'altra persona? E poi quella frase detta alla collega: ho fatto una cosa che se mi va male mi ammazzano. A che cosa si riferisce? Forse Max in casa aveva qualcosa che scottava, magari della droga, nascosta proprio in quello stereo che è sparito. Nel 1999 un nuovo magistrato decide di analizzare nuove piste e i sospetti cadono sul fratello di un'amica di Max. Lui però non c'entra nulla. Il sostituto procuratore Paolo Gengarelli decide di tentare una nuova strada. Vengono analizzati tutti i reperti del delitto utilizzando le nuove tecniche di analisi del DNA che nel frattempo si sono evolute. Sul mobiletto dello stereo a casa di Max erano state trovate quelle goccioline di sangue. C'erano anche 5 mozziconi di sigaretta e 3 bicchieri che all'epoca del delitto erano stati prelevati dalla Polizia Scientifica di Bologna e che incredibilmente sono andati persi. Viene prelevato un campione di DNA a 9 persone, tutti individui che in un primo tempo erano stati attenzionati. Il DNA non appartiene a nessuno di loro. Finalmente si riesce ad accertare che 3 di quelle sigarette le ha fumate Max. Un'altra l'ha fumata uno sconosciuto. La quinta l'hanno fumata insieme. Il DNA dello sconosciuto ritrovato sul mozzicone e il DNA di quelle gocce di sangue sul mobiletto dello stereo coincidono. L'assassino è proprio la persona che ha passato del tempo con Max in casa sua, dividendo insieme a lui l'ultima sigaretta. L'assassinio di Max rimane impunito fino al gennaio del 2012, il 23 gennaio, quando un bosniaco di 37 anni, Zoran Ahmetovic, detenuto per altri reati, confessa l'omicidio di Max. I RIS di Parma avevano segnalato che uno dei profili genetici ritrovati sui reperti poteva essere attribuibile ai membri di una famiglia di nomadi, gli Ahmetovic, già conosciuti dalle forze dell'ordine, che all'epoca dei fatti vivevano a Rimini. Ma che cosa è successo quella sera in vicolo Santa Chiara a casa di Max? Ahmetovic ha confessato che quel 19 marzo lui e Max avevano avuto un incontro occasionale. Max lo aveva anche presentato al suo ex fidanzato come Michele. L'uomo ha raccontato che dopo una serata a base di alcol e droga sarebbe stato colto da un raptus. Aveva strangolato Iorio, lo aveva colpito con 6 coltellate e anche con il recipiente in cui nuotavano i suoi pesciolini rossi. L'uomo ha raccontato che la sua intenzione non era neppure quella di rubare. Aveva però pensato all'ultimo momento di portare via lo stereo, ma si era ferito e aveva perso quella gocciolina di sangue. La confessione di Ahmetovic è agghiacciante. Si trova in uno stato psicologico fortemente alterato. Anche ai tempi del delitto soffriva di allucinazioni visive, uditive e olfattive, che ha avuto anche la sera dell'omicidio. Ametovic racconta che dopo aver strangolato Max aveva avuto una visione. Aveva visto due angeli che prendevano appunti e in seguito a questa visione aveva capito che avrebbe dovuto infierire ulteriormente sul corpo del povero Max con quelle 6 coltellate violentissime. È il 15 febbraio del 2013 e arriva la condanna per Zoran Ametovic, reo confesso dell'omicidio di Max Iorio. 15 anni di carcere, oltre all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, al pagamento delle spese legali e al pagamento di 10.000 euro per ciascuna delle due parti civili. Nel giugno del 2013 si parla nuovamente di Zoran Ametovic, che in carcere ha rischiato la vita perché ha tentato di circoncidersi da solo, dice, per motivi culturali. In una lettera datata 20 giugno 2013, ricevuta dal suo difensore, l'avvocato Cinzia Bonfantini, Ametovic si dice pentito. Racconta di aver imboccato la strada della fede. Invia un delirante messaggio alla famiglia di Max, alla quale dà delle indicazioni molto precise, compresa la chiesa dove recarsi per perdonarlo. Se Zoran Ametovic, già in carcere per altri reati, non avesse deciso di confessare, il delitto di Max Iorio sarebbe rimasto un caso irrisolto, e così è stato per tanti anni. Se non ci fosse stata questa confessione, il delitto di Max sarebbe rimasto per sempre il delitto dei pesciolini rossi.